Bene, ben ritrovati ed eccoci quindi alla seconda parte della lezione 11.11. Scriviamolo, lezione 11.2, ecco, non 11.11, che come vi ho anticipato è dedicata a alcuni esercizi iniziali sui metodi di analisi che abbiamo imparato a conoscere di recente. Ok. Vi ho mandato i testi degli esercizi in modo che chi aveva voglia poteva misurarci. Questo è il primo dei due esercizi che affrontiamo. Vedete, è una rete di bipoli affini in generale, rappresentati in vario modo. Ed è chiesto, ovviamente quindi è una rete lineare, questa è la cosa importante, la rete in regime stazionario, beh, è chiaro, sono noti i valori delle grandezze impresse e delle resistenze, quindi conosciamo tutto, la topologia e la tipologia, si risolve la rete con il metodo delle correnti di anello, e quindi bisogna determinare le correnti di anello, dopodiché, come passaggio, le correnti di anello sono il passaggio intermedio, il quesito finale sono le correnti I1, eccola qui con il suo riferimento, I8, eccola qua, e le potenze uscenti dai generatori J2 e E4. E4, eccola qua. Bene, vediamo come procedere. La prima cosa da fare è fare cose. Provate a pensarci. Beh, visto che dobbiamo usare le correnti d'anello, capire quante ne dobbiamo scrivere. Quindi, quanti anelli vediamo in questa rete? Pensateci un momento. Probabilmente, lo dico perché succede ogni anno, quindi mi aspetto che succeda anche quest'anno, un po' di voi diranno 5. E un po' di voi diranno 4. E la risposta giusta è 4. È 4 perché prima di mettersi a scrivere equazioni degli anelli, vedere quali sono, eccetera, vi ricordo, bisogna adeguare la rete e renderla idonea all'applicazione semplificata, ridotta, delle correnti cicliche. Quindi qua ci sono da fare degli adattamenti. Perché non è vero, ho detto che sono bipoli affini con i loro casi limiti, ma non è vero che ogni lato si presenta come un bipolo affine canonico, standard. Guardate ad esempio, R2 qua in serie con J2, questo non è un bipolo affine nella forma standard. Il bipolo standard è fatto da una J con in parallelo R oppure da una R con in serie E. Quindi questo non è nell'uno nell'altro caso. Quindi qua c'è da lavorare un pochino. Che cosa c'è da fare? Beh, c'è anzitutto da trasformare questa serie nel bipolo equivalente, e questo lo sappiamo bene che cos'è, perché l'abbiamo visto nelle lezioni, in una delle lezioni iniziali, la serie di una R con J produce un altro J, un altro generatore ideale di corrente, che ha la stessa corrente impressa, J2, quindi 3 A, però ha un valore diverso di tensione, quindi non è esattamente questo, è qualcosa di un po' diverso. Quindi questa è una semplificazione da fare. Allora io passo all'altro foglio, vediamo come posso organizzarmi così, direi sì, poi vi faccio rivedere il circuito ovviamente, e vedo che a questo punto la rete qui ha un solo generatore ideale di corrente, J2, che è 3 A impressi, però chiamiamolo J2 asterisco perché non è esattamente quello di prima, ripeto, è quello che risulta dalla sostituzione dell'equivalente serie, quindi togliendo di fatto il resistore. Poi abbiamo un generatore E3, e questo è già un bipolo affine perché è uno dei casi limite di generatore affine di tensione con resistenza nulla. Questo è 3. Poi abbiamo R8 con in serie 8 che stanno bene come sono, sono già belli e pronti per il metodo delle correnti d'anello. Benissimo. Poi vediamo che cosa altro abbiamo. Poi scendendo qui a metà abbiamo una resistenza R6. Eccola. Quindi questo lato anche è un lato affine. Questa resistenza R6 è un lato affine perché è costituito da un semplice resistore che è un caso limite di generatore affine di tensione, quindi sta bene così. Dall'altra parte è una situazione simile con R7. Eccolo qua. Abbiamo costruito questo, adesso risaliamo di qua e vediamo cosa troviamo. Abbiamo una E5 con in serie R5, questo è un bellissimo bipolo affine che si presenta proprio come un generatore affine di tensione, come il lato 8 d'altronde. E5 con in serie R5. Eccoci, e poi già che ci sono completo il perimetro, il percorso dei lati esterni, c'è un R1 che mi riporta al nodo tra J2 ed E3. Eccoci qua, ho completato, c'è quasi tutto, mi manca ancora il parallelo di E4 con R4. Ora, questo è un bipolo affine in formato standard o è qualcosa di diverso? Ovviamente è qualcosa di diverso, perché una E con in parallelo R non è una forma di bipolo affine, è un parallelo tra un generatore ideale di tensione, tra l'altro bipolo non controllato in tensione, e una resistenza R4. Ed è la situazione duale a quella che c'è qua sopra. R con in serie J sono quei casi particolari di paralleli dove questo parallelo stavolta equivale ad un solo generatore ideale di tensione che ha la stessa E ma corrente diversa, vi ricordate, no? Abbiamo visto anche questo. Cioè, in altre parole, nella semplificazione delle serie paralleli qua viene fuori un solo E4. Quindi questa è la rete adattata, pronta per applicare il metodo delle correnti cicliche. E vedete che effettivamente ci sono quattro anelli e non cinque. Li mettiamo in evidenza. Uso la penna rossa. Questo è l'anello A con corrente ciclica KA. Questo è l'anello B con corrente ciclica KB. Vedete, la prima è oraria, devono essere orarie tutte le altre. Questa è la corrente ciclica C e questa è la corrente ciclica D. Tutte e quattro orarie, come vedete, con la loro bella freccina, e guai a confondere queste. A questo punto osserviamo che per il metodo delle correnti cicliche questo è un lato affine caso limite, caso sì, limite, questo pure, qua c'è un signore che dà un po' di fastidio. Questo è un generatore ideale di corrente che nell'applicazione delle correnti cicliche è un bipolo anomalo, non è controllato in corrente e quindi ci darà fastidio. Ci costringerà ad aggiungere qualcosa alle quattro equazioni delle correnti cicliche che sarebbero l'approccio standard. Allora, cominciamo a scriverle queste equazioni. Vediamo di starci qui, potevo stare un po' più a destra con lo schema, ma insomma vediamo di arrangiarci, di poter scrivere tutto. Allora, prima equazione sull'anello A. Anello A. Eccolo. Allora. Autoresistenza di anello, tutte le resistenze che incontra la corrente ciclica KA nel percorrere l'anello. E c'è solo R8, come vedete. Ecco. Bene, adesso KA è la padrona di casa di anello A, tutte le altre correnti cicliche che ci interessano vanno sottratte moltiplicandole per la mutua resistenza. Allora, A con B effettivamente sono attigue, ma su questo lato non ci sono resistenze, perché questo è un puro generatore ideale di tensione, come se qua ci fosse un R uguale a 0. È inutile che scriva quindi meno 0 per KB. Quindi il secondo termine si salta. Poi c'è il terzo termine che è qua sotto, qua sì c'è un lato in comune che è il lato 8 condiviso dai due anelli e la resistenza mutua è R8, quindi devo scrivere meno R8 per KC e poi tra A e D, beh, qua le cose sono ancora più brusche, più radicali, questi due anelli non condividono alcun lato. Non c'è un lato che è percorso da entrambi gli anelli e quindi che fa parte di entrambi gli anelli. E quindi qua questo addendo, a maggior ragione, non viene considerato, sparisce dalla sommatoria. Si considerano solo gli anelli attigui, no? Quindi il primo membro si finisce qua e il secondo membro a questo punto è la somma delle tensioni impresse che si incontrano nel percorrere l'anello, sommandole se la freccia della corrente d'anello applica al generatore la convenzione dei generatori, appunto. Ora qua manca qualcosa però per andare avanti, perché per poter sviluppare il metodo bisogna avere un riferimento che non ho ancora messo e adesso lo devo mettere, scrivere l'equazione. Applico questo riferimento per la tensione di Vj asterisco quella di J2 asterisco. E allora con questo riferimento abbiamo che le equazioni sono, partiamo da questo, la somma delle tensioni impresse, ovvero la tensione impressa totale d'anello è più E3, perché KA nell'attraversare, nel percorrere il lato 3 attraversa E3 dal meno al più. Per E8 succede esattamente l'opposto, vedete che KA entra dal più, esce dal meno, quindi va sottratta, meno E8. E poi, eccolo qua, il nostro lato anomalo, Vj2, viene percorsa dal meno al più, quindi va sommata più Vj2. La piazzo qui insieme alle tensioni impresse, anche se non è una tensione impressa, insieme ai termini noti, anche se non è un termine noto, ma un'incognita, poi vediamo come sistemare le cose. A questo punto andiamo all'anello B. L'anello B è questo, quindi abbiamo un'unica resistenza di anello che moltiplica, scusate, R1 non RB, che moltiplica KB ovviamente, meno le resistenze mutue per le correnti attigue. Ma guardate, verso il lato A l'abbiamo già osservato prima, guardando le cose dall'anello opposto, l'anello B e l'anello A condividono un lato E3 che è privo di resistenza, quindi meno 0 per KA. Inutile starlo a scrivere, questo è un addendo che si salta. Verso l'anello D succede la stessa cosa, e verso l'anello C non c'è nessun lato condiviso, quindi finisce tutto qua. C'è solo quell'addendo. Uguale a cosa? Uguale anche qui alla somma delle tensioni impresse, e vediamo come la sommiamo. Partiamo da questo nodo, nel verso di percorrenza orario, entro dal più ed esco dal meno, quindi E3 va sottratta, meno E3. E poi la stessa cosa succede per E4, va sottratta. Perfetto, e questa è la seconda equazione d'anello. Adesso passiamo alla terza equazione d'anello. Terza equazione d'anello la vediamo qua sotto, l'anello C, e quindi che cosa scriviamo? Qui scriviamo, qua mi sono dimenticato di riportare, questa è R7, chiedo scusa, adesso mi sono accorto, le altre ci sono, direi di sì. Allora, abbiamo R7, R8 ed R6, che sono la resistenza totale d'anello, sommate. R6 più R7 più R8, chiusa parentesi, per KC, meno le correnti di anello attigue per la resistenza mutua, quindi meno R8 per KA, poi verso KB non c'è niente perché C e B non hanno lati in comune, abbiamo invece verso l'anello D la resistenza R6, quindi meno R6 per KD. Uguale, mi chiedo scusa, vado a capo, uguale, secondo membro da che cosa è costituito? Dalla sola E8. E questa è la terza equazione. Completiamo con l'ultima dell'anello D, ragionando nello stesso modo, quindi autoresistenza R5 più R6. Che moltiplica KD, padrona di casa, meno, verso A non c'è niente, abbiamo già notato prima guardando dall'altra parte, non hanno lati condivisi, verso B c'è un lato condiviso ma resistenza nulla, quindi è inutile scrivere meno 0 per KB, e verso C invece c'è qualcosa, c'è R6, quindi meno R6 per KC. Tutto questo è uguale alla tensione impressa totale di questo anello, che è più E4 meno E5. Bene. Fatto questo, il nostro sistema delle equazioni di anello è completo. Come vedete abbiamo come incognite KA, KC, KB, KC già chiamata, KA, KD, KD, KC, insomma ci sono le quattro correnti di anello. Perché qui M, gli anelli, sono uguali a 4, molto chiaramente. Uguale ad A, se volete. Ecco, così c'è tutto. Ma purtroppo abbiamo un rompiscatole in mezzo a queste equazioni che fa finta di essere un termine noto, in realtà è un'incognita, che è la nostra VJ2. VJ2, scusate, asterisco, questa qui. Devo scrivere anche. Così sono tutti i pedici esattamente posti nello stesso modo. Quindi devo inventarmi, trovare fuori un'equazione in più che mi sistemi, che mi bilanci incognite ed equazioni. Ed è l'equazione della corrente di questo lato, perché la corrente del lato anomalo, la scrivo in rosso, che è J2, asterisco, 3 A noti, è uguale alla differenza delle correnti cicliche che passano per quel lato, ma questo è un lato periferico, quindi ci passa un'unica corrente ciclica che è KA e va presa col segno più, differenza vuol dire una con più, una con meno, no? Ecco, perché? Perché questa freccia sono equiverse, quindi qua ci scriviamo KA e questa è l'equazione addizionale. Quindi, eccolo qua il sistema che abbiamo ottenuto, 5 equazioni in 5 incognite. Ora, se voi vi ricordate i discorsi che ho fatto su come cresce la complessità di calcolo man mano che aumenta solo di poco il numero di equazioni, si potrebbe spaventare in questo caso, visto che abbiamo 5 equazioni in 5 incognite. Ma in realtà siamo molto fortunati perché guardate, questa mi risolve immediatamente una delle incognite, mi dice che KA è uguale a meno 4. E quindi adesso il sistema è diventato un 3x3. No, scusate, ho fatto un errore. Non è la E3, chiedo scusa. Ho guardato la riga sbagliata nei miei dati. 3 A, ok? Poi. Abbiamo che sostituendo, anzi scusate, da questa equazione, eccola qui, abbiamo che anche KB si calcola molto in fretta, KB è uguale a meno E3 meno E4 tutto diviso R1, e quindi anche questa è un'incognita immediatamente determinata e viene fuori meno 4, appunto. Bene. A questo punto vediamo cosa ci rimane. Abbiamo determinato KA e KB, KA, KB, KA. E quindi se vedete bene, prendendo queste due equazioni, la C e la D, Ci troviamo con due equazioni che hanno come incognite kc e kd, kd e kc. Cioè queste prese da solo sono un sistema 2 più 2 che direi che è abbastanza semplice da risolvere e lascio a voi il piacere di fare la soluzione del sistema 2 per 2. Ci viene fuori, vediamo un attimo che trovo i valori che devono venire fuori. Allora, scusate, CD, eccole qua. KD è uguale a 6. E KC che è la corrente in R7 meno 8. A questo punto che conosco tutte le correnti cicliche, posso calcolarmi l'ultima incognita, la VJ2 asterisco e viene fuori meno 500 e 40 volt. Questi sono tutti ampere. Questi sono volt. Quindi vedete, ci spaventava all'inizio un sistema 5x5, ma per fortuna la struttura della rete è stata tale che la difficoltà di sistema che abbiamo affrontato era semplicemente un 2x2. Fatto questo, possiamo rispondere ai quesiti fondamentali, ve li ricordo, cioè quelli posti dal problema, che sono la corrente I8 e la corrente I1. Ora in R1 la corrente I1 è questa, e vedete che coincide anche nel riferimento con KB, lato periferico c'è solo KB, quindi I1 è uguale a KB, è uguale a meno 4. E inoltre la I8, come abbiamo detto che è la I8, è questa. Ecco, questo è un lato interno, in effetti, quindi è lambito da due correnti cicliche, quindi la I8 la dobbiamo calcolare come differenza C è concorde, A è discorde, KC meno KA. Eccolo qua. E KC meno KA ci fornisce... Allora, dove l'ho scritto? Il valore, beh, comunque KC meno 8 meno 3 meno 11 ampere. Se ho fatto bene i miei conticini. Eccoli qua. A questo punto dobbiamo rispondere all'altro quesito che sono le potenze. Lo ricordo, eccole qua sotto, le potenze uscenti dai generatori J2 ed E4. Allora, questo e questo o qualche cosa di diverso? Ecco, in realtà qui avevo dimenticato una cosa, lo mettiamo subito. Qua, questo generatore 4 era il risultato di un'equivalenza a parallelo, quindi non è esattamente quello di partenza, ha la stessa tensione impressa, ma è un po' diverso per qualcosa. Eccolo qua. Allora, vediamo prima di parlare della tensione del generatore VJ2 che ci serve per calcolare la potenza di J2 di questo. Questo ci è richiesto, non questo che risulta dopo una semplificazione. Sono due cose diverse. Vi ricordate che vi ho spiegato che le equivalenze energetiche interne in queste equivalenze non sono mai valide. Allora, quello che io ho calcolato come VJ2 con questi riferimenti è di fatto la tensione, questi meno 5,40, tra questo nodo e questo nodo. Tra il nodo A, dove sta il più, e il nodo B, dove sta il meno. Ma nella rete originale, tra il nodo A e il nodo B, ci sta non solo J2, anche R2. Ve lo rappresento qui. Questa è la vera struttura di quel lato. J2 e J2 asterisco valgono entrambi 3 ampere, ma la loro tensione è diversa. Allora, vediamo come si può scrivere questa equazione. L'equazione che appare in VJ2 tra A e B, ovviamente per equivalenza, è quella che appare anche qui tra A e B. In altre parole, questa è proprio la VJ2 asterisco. Mentre a me serve questa, che si chiama VJ2 senza asterisco. Qual è l'equazione di questo lato che lega quelle due correnti? La scriviamo qua. La tensione totale VJ2 asterisco, quella che ho calcolato, guardando questo lato, guardate, qua c'è una corrente J2 che è questa. Allora, questa è uguale alla corrente di resistore messa in questo modo, il che vuol dire che la tensione di resistore con la convenzione degli utilizzatori va considerata col più in basso e il meno in alto. Benissimo. Allora, fatto questo, la VJ2 da qua a qua, partiamo più con più, il primo addendo si somma, VJ2 senza asterisco, quella che serve a me, e poi trovo con il segno meno, quindi si sottrae, meno R2 per la corrente J2, abbiamo detto che è proprio la caduta di tensione su VR2. VR2, con riferimenti messi in quel modo, si scrive come R2 per J2. Quindi questo è il legame. Di tutto questo però a me che cosa serve? A me serve la VJ2, non la VJ2 asterisco che conosco qua, quindi VJ2 è uguale a VJ2 asterisco più R2 per J2. Tutti questi addendi li conosco, perché il primo è meno 540 più R2, ricordo i dati, erano scritti qui, 20 ohm, per J2, e J2 ci ricordiamo che è 3. E allora vuol dire più 60, quindi alla fine viene fuori meno 480. Questa è la vera tensione del generatore nella rete vera, originale, quella che dobbiamo di fatto calcolare, da cui siamo partiti. Pertanto la PJ2, vedo che qua la mia ripresa è un po' pasticciata, PJ2 è uguale, ecco adesso va meglio, VJ2 appena calcolata per J2 che è nota fin dall'inizio, e viene fuori che la PJ2 è pari a meno 1440 watt, potenza uscente di meno 1440, quindi in realtà in questa connessione J2 sta assorbendo potenza perché la potenza uscente è negativa. Ma questo è il comportamento del generatore J2. Adesso dobbiamo fare considerazioni analoghe per E4, dove pure abbiamo applicato una semplificazione in modo duale, devo dire, quindi tolgo il foglio. Vediamo di fare le cose per bene, sì, così. Allora, che cosa è successo? Qui vi ricordo che la situazione originale era di E4 con il parallelo R4. Allora, vi disegno un modo leggermente diverso questo parallelo e la sua connessione alla rete per farvi capire meglio che cosa succede. E3. Qua sopra abbiamo la resistenza, faccio solo una parte della rete, quello che mi interessa, R1 mi pare si chiami, sì. Qua si scende, poi qua si scende ancora, qua sotto c'è R6 e di qua c'è E5 e R5. Ora qua in mezzo c'è il parallelo di E4 ed R4, eccoli qua. Vediamolo così il parallelo, è esattamente la stessa cosa da un punto di vista del comportamento complessivo della rete. Metto in evidenza proprio la forma del parallelo, come siamo abituati a disegnare. Eccolo. E questo è la nostra E4, mentre questa è R4. Allora, questa è E4 vera, mentre qui c'è E4 asterisco. La prima cosa che facciamo è calcolare la corrente di E4 asterisco. Beh, abbiamo tutti gli elementi lì, quindi la scrivo qua. I di E4 asterisco è questa corrente, ovviamente. Eccola, questa è I E4 asterisco. Come abbiamo fatto sempre finora, è la differenza tra le due correnti cicliche che lambiscono questo lato. In particolare, B è concorde, D è discorde, quindi è uguale a KB meno KD. E quindi viene fuori che I e 4 asterisco è uguale a 10. Vediamo un po'. KB meno 4 meno di meno 10, chiedo scusa, mi sono dimenticato un meno per strada, vero? Andiamo un attimo, controllo. No. Ah, chiedo scusa, scusate, ho fatto una sciocchezza, chiedo perdono. Conviene convenzionare questo generatore da generatore, in modo da avere poi la potenza uscente bella e pronta, eh? Quindi mi è scappata una stupidaggine, ogni tanto succede, questa è la corrente che io voglio considerare, con la freccia invertita. E quindi appunto, venendo a noi, si somma in modo opposto, quindi meno KB più KD, e viene fuori 10 appunto come ho verificato adesso. Benissimo, questa è la corrente di tutto il lato a cui è equivalente 4. E quindi è la corrente di tutto questo parallelo, ovvero è questa corrente qui. Quella che esce da questo lato ed entra in questo nodo. O se volete esce da questo nodo e va a formare il lato. La vedete qui e la vedete qui. Questa è la nostra IE4 asterisco. Il concetto fondamentale di equivalenza elettrica ci dice che, dato che questi due sono equivalenti, devono avere la stessa corrente. Qua il lato formato dal solo E4 asterisco e qua il parallelo dei due, quindi questa. Ma a noi in realtà serve questa corrente per calcolare la potenza erogata dall'E4, non dal 4 asterisco. Allora, che legame c'è tra questa corrente qui, che è la IE4 senza asterisco, e questa che è IE4 asterisco, che noi conosciamo? Allora, IE4 asterisco, la totale, è la somma di questa corrente più, in senso algebrico, la corrente di questo resistore. Come la possiamo scrivere questa corrente? Guardate, visto che qua abbiamo E4 che è nota e vale 100 volt, conviene applicare al resistore la stessa tensione con sequenzialmente ordinata, con il più a destra. E allora a questo punto la corrente su questo resistore sarà la tensione, la scrivo qui, sì, I. R4 è E4, che è la tensione del resistore, uguale a quella di E4, diviso la resistenza R4. Però facendo questo, applicando la convenzione quindi degli utilizzatori al resistore, la corrente che ho appena calcolato è questa. Allora a questo punto, IE4 asterisco, che è il totale, è uguale alla somma, oppure possiamo dire così, la somma delle correnti uscenti, questa più questa è uguale a IE4. Lasciamo perdere qui l'asterisco. Diciamo IE4, questa, l'unica che entra in questo nodo, è uguale a quelle che escono. Quindi IE4 asterisco più I di R4, che appunto è E4 diviso R4. Quindi nella rete adeguata vedo questi 10 ampere sul lato 4. Nella rete di partenza, dove il lato 4 è un parallelo, il generatore di tensione ha corrente che, fatti i conti, vale 12,5. Sarebbe sbagliato usare 10, bisogna usare 12,5. A questo punto possiamo calcolare la potenza uscente da E4, ovviamente vale la tensione del generatore E4 per la corrente IE4, senza asterisco, quella proprio del solo generatore, che vale 12,5, e quindi viene fuori, E4 era 100 per 12,5, spieghiamolo pure, 1250 positivi, quindi questa è potenza uscente positiva, effettivamente erogata. Ecco, e con questo l'esercizio è concluso. Facciamo una piccola pausa. E passiamo poi al secondo esercizio. Ecco, il secondo esercizio è quello che vedete qui e che già vi avevo mandato. La rete, quella rappresentata, ovviamente, cosa dice il testo? La rete in regime stazionario, ovviamente, è una rete lineare di bipoli ideali che compongono bipoli affini, i soliti discorsi. Sono note tutte le grandezze impresse, tutte le resistenze, quindi è un problema di analisi. Sappiamo la struttura e la tipologia, topologia e tipologia. Cosa ci viene chiesto? Si usi il metodo dei potenziali ai nodi ponendo VB uguale a 0. Quindi viene adottato come nodo di massa B, UB uguale a 0. Eccolo. Per determinare VA, ecco qua il nodo A, VC, eccolo qua il nodo C, e VD, ecco qua il nodo D, UA, UB e UC, chissà perché qua c'è una V, ma se dovete leggerla come U, una roba scritta tempo fa, quando usavamo simboli diversi, UA, UC e UD, che sono i potenziali degli altri tre nodi. E anche qua ovviamente interpretiamo così questi. Esercizio un po' datato questo. Una volta si usava lo stesso simbolo e ovviamente poteva trarre in inganno, quindi poi abbiamo adottato simboli diversi. Eccolo. Anche la letteratura internazionale fa così, eh? Non è che sia un'idea balzana nostra. Allora, questa è la situazione. Dopo che sono calcolati i potenziali, bisogna calcolare le potenze dei generatori E1 e D4. Erogate, cioè uscenti, e quindi con la convenzione dei generatori, appunto. Bene, vediamo come procedere in questo caso. Qua si pone lo stesso problema di prima, cioè prima di mettersi a testa bassa a scrivere equazioni dei potenziali ai nodi, capire dove dobbiamo andare a parare. Questo è il problema, anzitutto. Il problema che risolviamo, anzitutto, capendo quanti sono i nodi effettivi di questa rete e come sono fatti. Allora, come vedete, qua ho indicato un nodo D, ma in realtà il nodo è qualcosa di più esteso. Nella logica dei concetti topologici che abbiamo visto, tutto questo è nodo D. Quindi tutto il lato superiore è il nodo D. Analogamente, qua sotto tutto questo è il nodo B. E quindi effettivamente è vero che ci sono solo quattro nodi, nodo A, questo, nodo B, tutto questo lato qui inferiore, cortocircuitato, quindi nodo C, questo nodo qui, e D, tutta la parte superiore, collegamento superiore in cortocircuito. Quindi sicuramente le cose sono impostate bene, come è scritto il quesito. Inoltre vediamo un po' come sono fatti i lati. Qua troviamo di nuovo un parallelo tra una R ed una E, e di nuovo vi dico, questo non è un bipolo affine. È il parallelo di due bipoli ideali, che sono due casi limite di bipoli affini, ma così non deve rimanere per risolvere l'esercizio. Dobbiamo ridurlo a un bipolo affine tramite i passaggi, se in questo caso la trasformazione da parallelo ad equivalente parallelo. R1 con E1 in parallelo equivale a un unico E1, asterisco, come abbiamo fatto prima. Asterisco con l'asterisco con E1 asterisco che vale esattamente quanto la E1 data qui 240 volt. Poi facciamo anche un'altra cosa, così avete tutti i valori. Non vorrei che questa vale 80, R2 questa vale 20. R3 vale 40, R4 vale 30, R5 vale 10, R6 vale 60, E1 240, E2 260, J3 23, ed E4 510. Non ho dato le unità di misura, ma sono quelle fondamentali, quindi resistori in ohm, come vedete scritto qua, correnti impresse in ampere e tensioni impresse in volt, ovviamente. Bene, così ci sono tutti i numeretti messi lì, senza bisogno di recuperarli da qua sotto. Dicevo, questi due lati si riducono, e lo faccio, tiriamo via il foglio, passiamo a un altro foglio, lo faccio qui. Allora, vediamo di starci. Eccolo qui. Questo parallelo, ecco. Questo parallelo è dato da il solo, equivale a il solo generatore ideale di tensione E4 asterisco, che vale esattamente, E1, chiedo scusa, guardate che cosa scrivo, E1, che vale esattamente 240 volt come questo, però avrà corrente diversa, quindi l'asterisco mi ricorda questo fatto. Poi andiamo avanti, qua ho una resistenza R3, va benissimo, è un lato casolimite di generatore affine. Anzi, adesso diciamo qualcosa di più, anzi, da questo punto di vista. Questa è R3 e questa è J3. Qui sotto abbiamo la serie di R2 ed E2, che sono un bipolo affine, un generatore affine di tensione, però noi dobbiamo applicare il metodo dei potenziali nodali e quindi dobbiamo vedere i lati come generatori affini di corrente, che vuol dire che quel parallelo lì, quella serie, chiedo scusa, la dobbiamo trasformare in un parallelo, lo disegno così per farmi spazio, eccolo qui, nel parallelo tra una resistenza, queste invece che sono tutte in ohm come resistenze, continuiamo a parlare di resistenze, quindi invece di dire G2 che è reciproco di R2, chiamo questo ancora R2, non c'è niente di male, e qui abbiamo un J2, vediamo di usare lo stesso simbolo che avevo qui, J2 basta, lo scrivo qui, J2 con le equazioni di trasformazione da generatore affine di tensione a generatore affine di corrente, visto che la freccia punta verso l'alto, verso il nodo C, dove sta il più, si scrive la trasformazione E2 diviso R2 senza bisogno di mettere il segno meno. Quindi qui abbiamo E2 260 diviso R2 che fa 20, 13 ampere. Questa J2 l'abbiamo immediatamente costruita e determinata. Equivale a questo. Poi qua sotto abbiamo R6 da sola, che rimane com'è. Qua abbiamo R5. E infine, qua in mezzo, dovrei fare la serie di R4 più E4, ma anche in questo caso devo presentarla invece come parallelo di un generatore ideale di corrente e un resistore, ovvero come bipolo generatore affine di corrente. Eccolo qua. Come ho detto prima qui, questa è R4 e questa J4, scriviamo qua, esattamente come nel caso precedente, è E4 diviso R4, senza preoccupazioni di segno meno, perché vedete che anche qui la freccia punta verso il nodo C, il più punta verso il nodo C e quindi sono rispettati i versi concordi di come ho messo quei due generatori. Con la regola, se volete, l'equivalenza con la convenzione dei generatori, possiamo dire. 510 diviso 30 fa... Cosa fa? 17, mi pare, no? Ecco. A questo punto la rete è pronta, più di così non posso fare, per l'applicazione del metodo dei potenziali ai nodi. Facciamo delle osservazioni. Questo è chiaramente un generatore affine di corrente, l'abbiamo detto, per trasformazione questo anche. Qua ci sono due resistenze pure e qua che cosa c'è? Cosa vedete qua sopra? anche se messo un po' a 90 gradi invece che parallelo, si tratta del, invece che paralleli geometricamente, si tratta comunque del parallelo elettrico tra R4 e J3, che hanno un mossetto in comune qui, se volete un mossetto in comune qua sopra, quindi è effettivamente un parallelo, quindi anche R3 e J3 è un generatore affine di corrente. Ed è pronto, proprio messo apposta per essere trattato con il metodo di potenziali nodali. E uno invece è un elemento di disturbo, un elemento anomalo, perché è un generatore ideale di tensione che va male per il metodo di potenziali nodali, ma ahimè più di così non possiamo fare, dobbiamo tenercelo lì e trattarlo da lato anomalo. Quindi a questo punto scriviamo le equazioni su questa rete così adeguata all'applicazione dei potenziali nodali. Vi ricordo che il nodo B è quello a potenziale nullo, dobbiamo fare i nostri conti, qua abbiamo A e qua abbiamo D, mi pare che fosse così, controllo, D e A è questo, sì, eccolo qua, siamo a posto, benissimo. Allora, partiamo proprio dal nodo A. Dobbiamo scrivere la somma delle conduttanze di nodo che formano l'autoconduttanza del nodo A. Quindi quali sono le conduttanze, quale vediamo come resistenze? Sono, loro sono questa R5, questa R4 e questa R6. Quindi devo scrivere 1 su R4 invece che G4, 1 su R5 invece che G5, più 1 su R6 invece che G6, questa è la conduttanza totale di nodo per il potenziale del nodo A. Ecco qua il primo addendo pronto. Adesso devo sottrarre le mutue conduttanze moltiplicate per il nodo che sta dall'altra parte. Allora, vediamo il nodo 4, c'è il nodo C, quindi il nodo B non lo calcolo perché questo è a potenziale 0, non ne tengo conto, non è che non lo calcolo, non entra nelle equazioni. Sarebbe un addendo annullato, quindi è inutile sommare più 0, proprio non lo si mette in conto e basta. Allora, meno UC che moltiplica il suo, la mutua resistenza conduttanza, che è 1 su R4, dovrei scrivere G4 e la scrivo come 1 su R4, meno verso D ho R5 e quindi la mutua conduttanza è 1 su R5 per UD. Eccola qua, questo è il primo membro della prima equazione e al secondo membro devo mettere la somma delle correnti impresse entranti in questo nodo. Quali sono le correnti impresse che entrano nel nodo? Dal lato 6 nulla, dal lato 5 nulla, ci sono solo resistenze, dal lato 4 sì c'è J4, eccola qui, quella che ho calcolato prima, no? Però vedete che si trova con un riferimento uscente in realtà, la freccia esce e quindi come entrante va presa col meno, meno J4 e la prima equazione è pronta. B. Passiamo al nodo B, no, il nodo B non serve, C, passiamo al nodo C, quindi questo nodo qui. Ecco, adesso mi fate fare una cosa, invece che partire dal nodo padrone di casa e poi sottrarre gli altri, come ho sempre fatto fino ad ora, operiamo in modo diverso, manteniamo la sequenza alfabetica A, C, D. Quindi C è quello che sta a metà e lo mettiamo qui, più, tra parentesi, la autoresistenza di nodo C, che moltiplica UC. Qual è l'autoresistenza di nodo? Uso un colore diverso. Però sono tutte le resistenze che arrivano qua. Qua arriva da sopra la nostra resistenza R3, da qui R4 e da qui R2. Quindi sono queste tre resistenze. 1 su R2, questa, 1 su R3, questa, e 1 su R4, questa. E l'addendo con l'autoresistenza e che ha potenziale preso col più a posto, gli altri adesso vanno presi con il segno meno. Vediamo che cosa salta fuori. Allora, verso il nodo A, che è il primo, quindi da mettere in testa a tutti, A, B, C, verso il nodo A c'è la resistenza R4 che fa da mutua conduttanza, quindi 1 diviso R4 per UA. E verso D, l'ultimo che manca, c'è la resistenza R3, quindi la mutua conduttanza 1 su R3 per UD. E qua siamo a posto. A questo punto dobbiamo aggiungere il secondo membro, il primo membro è completo, e quindi dobbiamo guardare le correnti impresse entranti nel nodo. Qui entra J3 sicuramente, qui entra J4 sicuramente e anche J2, tutte e tre entrano. Tutti e tre i lati hanno una J e tutte entranti, quindi J2 più J3 più J4. E con questo la seconda equazione è a posto. Adesso passiamo alla terza equazione, quella che è scritta sul nodo D. Procedo sempre nello stesso modo, qua ci metterò UA col segno meno, perché non è padrone di casa, qua UC col segno meno, perché non è padrone di casa, e poi metterò in ultima posizione, moltiplicato poi per la somma delle conduttanze, UD padrone di casa, qua ci sta dentro la autoconduttanza del nodo D. Vediamo un po' qual è l'autoconduttanza, prendo un colore ancora diverso, arancione. Allora, verso il nodo D abbiamo questa R5, dal lato 3, ovvero se volete dal nodo C mi arriva questa, e poi basta. Basta perché l'altro lato che arriva lì, come vedete, che arriva al nodo D, è il lato anomalo che è privo di resistenze. Per fortuna che ho eliminato quella resistenza in più che stava in parallelo prima, mi avrebbe solo complicato la vita. Quindi 1 su R3 più 1 su R5. In questo caso la autoconduttanza è data solo da questi due addendi. Dobbiamo vedere le mutue conduttanze da mettere qua, verso il nodo A, dove sei il nodo A, eccolo qua, c'è R4, quindi 1 su R4. No, scusate, R5 questo. Stavo prendendo una cantonata, come vedete, è facile. E poi verso il nodo C, 1 su R4. Verso il nodo da D verso C, 1 su R3. Secondo membro, somma delle correnti impresse che entrano nel nodo D. Allora, dal lato 5 non viene nulla perché è solo una resistenza. Dal nodo 3 viene, dal lato 3 che dall'altra parte sta sul nodo C, c'è J3 che è uscente, quindi la prendo col segno meno, meno J3 quella lì, e manca ancora un lato che è il lato anomalo. Anche questo arriva nel nodo D, tutto questo è il nodo D, quindi D lo vedo anche qua, tutta sta roba è D, no? Abbiamo detto. E quindi devo tenere conto anche di questa corrente, la chiamiamo IE1 asterisco, che mi convenziona il generatore da generatore, la freccia esce dal più, e che in realtà è incognita, ma che in questo momento tratto da termine noto. Allora, siccome sta entrando nel nodo, la sommo più IE4 asterisco, IE1 asterisco, chissà. Io uno asterisco. Ed ecco che abbiamo completato l'equazione, il sistema 3x3, ci sono ovviamente UA, UC e UD, UA, UC e UD, stavolta ci sono in ogni equazione tutti e tre, come vedete, quindi quello è un sistema di tre equazioni in tre incognite, ahimè, più una, perché questa che fa finta di essere un termine noto in realtà è un'incognita. Quindi mi serve un'equazione aggiuntiva. Qual è l'equazione aggiuntiva? È informazione che mi viene proprio dal generatore ideale di tensione, che qua crea un problema, però me lo risolve subito con l'equazione addizionale, questa, che è la tensione dell'intero lato, lato 1, che può essere espressa, che coincide con E1 ovviamente, perché il lato è un generatore ideale di tensione, che può essere espressa, è un asterisco, quindi abbiamo detto, questo è un asterisco qua, come differenza di potenziale, messa in termini potenziali. Il più sta dalla parte di D, quindi potenziale di D, meno, dall'altra parte, B, meno 0, l'ho scritto, ma potevo fare anche a meno di scrivere. Eccolo qua. A questo punto le equazioni sono diventate 4 e con 4 incognite e siamo a posto. Il sistema si può evidentemente risolvere. Allora, vediamo che cosa si può dire subito. Beh, mi sembra evidente che questa quarta equazione non è un onere di calcolo addizionale, ma mi dice subito che UD è uguale a E1 asterisco. E1 asterisco sappiamo che vale... Dove l'ho messo? Ah, qua sotto. Vale E1, sono uguali, 2,40, quindi questa in realtà è già nota. E allora, tanto per cominciare, questa UD è a posto, questa UD è a posto. Allora, limitiamoci a guardare le prime due equazioni prese da sole. Sono due equazioni in cui mi rimangono due incognite, UA e UC, UA e UC. Quindi qua posso fare un sistema 2x2 e non 4x4, come vedete. Guardare bene, è un sottosistema semplificato, quindi risolvendo il sistemino 2x2 ottengo anche UA, la soluzione di un 2x2 la lascio a voi, so che siete bravissimi a fare queste cose. UA è uguale a 180 e UC è uguale a 600 volt, ovviamente, in ogni caso. Quindi a questo punto i potenziali sono tutti noti, se volete aggiungiamo pure UB uguale a 0, così per completezza, l'avevamo detto fin dall'inizio, ci siamo. L'equazione D, che è l'unica che non ho usato, mi permette di calcolare E1 asterisco, e mi viene fuori IE1 asterisco, e mi viene fuori, se leggo bene, 20 ampere. Ok? Ripeto, volt, 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 ampere, mi raccomando. Bene, a questo punto i potenziali e i nodi li abbiamo determinati. Che cosa c'era chiesto? Andiamo a vedere, eccolo qua. Potenziali siamo a posto, li scriviamo qui, perché vanno riportati qui i valori numerici, le potenze PE1 e PE4 uscenti dai generatori E1 ed E4. Allora, uscenti vuol dire che dobbiamo mettere la convenzione dei generatori. Aspettate che prendo una penna rossa, eccola qua. Allora, per il generatore 1 mi serve questa corrente IE1 e così posso calcolare la sua potenza, e per E4 mi serve analogamente questa corrente IE4, così posso calcolare la sua potenza. Ora, questi due generatori però non compaiono in questa rete. In questa rete compare una J2, che è cosa diversa, e qua compare una E1 asterisco, che è cosa diversa dall'E1 che ce l'ha. Allora, risolviamo prima la E1 asterisco, che è un caso del tutto simile a quelli che abbiamo visto, che abbiamo incontrato prima. Lo facciamo qui. Quello che abbiamo fatto è calcolare E1 asterisco. Questa corrente qui, abbiamo detto che vale 20 ampere. Bene, in realtà il lato, vi ricordate com'è fatto, è il parallelo di R1 più E1. E questo è quello che arriva al nodo D. Qua sotto c'è il nodo B invece, no? È il parallelo, quindi disegniamolo così il parallelo. È la stessa cosa da un punto di vista del funzionamento elettrico, no? Abbiamo in realtà E1 senza asterisco, con in parallelo R1, e qua c'è il nodo D e qua c'è il nodo B. Ora, il generatore è ridotto a un solo, il lato è ridotto a un solo generatore, questo è esattamente equivalente a questo per via della definizione del principio di equivalenza, ovvero hanno a parità di tensioni parità di correnti, quindi tutto il lato, qua la E1 asterisco, è uguale alla tensione del parallelo che sta qua, la troviamo qui, IE1 asterisco, eccola lì. Questa l'ho calcolata, vale 20, mentre a me serve per fare i conti di potenza questa IE1. Allora, che cosa posso fare anche qui? Come prima, la tensione E1, che so è nota, perché è uno dei dati del problema, 240 volt, eccoli qua, è anche quella che si trova applicata con questi riferimenti alla resistenza R1. E quindi la corrente I1 della resistenza con i riferimenti degli utilizzatori, così scriviamo l'equazione dei resistori, IR1 è uguale a E1, che è la tensione applicata, 240 volt, diviso R1, e viene fuori 240 diviso R1, che vale 80, e quindi sono 3 ampere. Anche questa è nota. A questo punto scriviamo l'equazione di nodo a questo nodo e abbiamo che la somma delle correnti uscenti è uguale alla corrente entrante. La corrente entrante è proprio quella che serve a noi, IE1, vedete questa che entra nel nodo qui, in questo nodo, ed è uguale alla somma delle correnti entranti e uscenti, che sono IE1 asterisco, nota dal sistema, più IR1, eccola qua, vedete escono tutte e due, che abbiamo appena calcolato, quindi viene 20 più 3, 23. 23 è la corrente di cui tenere conto. Pertanto devo scrivere qui che la potenza uscente da E1 è uguale a E1 senza asterisco, per IE1 senza asterisco, e vale E1 abbiamo detto 240, per 23, questo è il valore corretto. Guarda che così mi vedete anche meglio, perché io usando la fotocamera del telefonino per avere buona definizione ho un visuale abbastanza limitata. Eccoci qua, e quel valore viene, dove l'ho scritta PE1, 5520. Bene, adesso ci manca E4, quindi dobbiamo fare i conti sul lato interno, che in realtà è un generatore a fine di tensione, che noi abbiamo trasformato in generatore a fine di corrente per poter applicare il metodo dei potenziali ai nodi. Anche questo ve lo ripresento, lo disegno, metto in evidenza quel dettaglio per farvi vedere come ragioniamo. Tra il nodo C, questo, il nodo A, questo, la situazione reale nella rete originale è la resistenza R4 con in serie il generatore E4. Io conosco il valore dei potenziali ai nodi, quindi conosco anche la tensione del lato, la VCA, che è V del lato 4. Se volete aggiungo, ma sono un po' superfluo, col più in C e il meno in A, vale UC meno UA, e quindi dove ho messo i valori io. UC 600 meno UA 180 fa 120, e fa credo 420. Scusa. Eccola, questa è nota, no? Conosciamo anche 1 che vale 240, no, E4 questo, E4 510. Eccoci. Nell'adattamento che mi ha permesso di risolvere la rete, questa serie è diventata il parallelo di R4 con J4. E J4 vale 17, nota, l'avevamo calcolata prima, no? La vedete ancora qua sotto. Qua sotto. Eccolo qua. Qua c'è il nodo C, qua c'è il nodo A. E prima, proprio lavorando sulla rete fatta così, avevamo trovato i due potenziali e quindi, ripeto, VCA, l'ho detto prima, tutta la tensione del lato 4 è 4,20. Allora, tutta la tensione del lato tra C ed A deve essere uguale nei due casi, perché questi sono equivalenti, quindi la tensione che vedo qua deve essere uguale a quella che vedo qua. E contemporaneamente la corrente del lato che vedo qua deve essere uguale alla corrente di tutto il lato che vedo qua. Quindi quella che interessa a me è proprio la I4 che sta qua sotto, mentre quella che c'è qui è di nuovo I4, deve essere la stessa, che è diversa da 17. Allora qua abbiamo due modi di ragionare. Possiamo fare i conti sulla serie o sul parallelo, e viene fuori esattamente la stessa cosa. Guardate, se faccio i conti sulla serie, devo dire che tutta la tensione V4, col più qua e il meno qua, allora qua abbiamo una corrente incognita che è questa, la ritrovo nel resistore, e quindi applica al resistore la convenzione degli utilizzatori, è uguale a meno VR4 più E4. È la tensione della serie di questi due oggetti. Benissimo. R4 è meno R4 per I4, proprio quella che serve a me, più E4. E allora vedete che risolvendo in I4, portando primo membro il prodotto R4-I4, secondo membro V4, mi viene che R4 per I4, eccoci qua, mi sembra che si veda, sì, è uguale a meno V4 più E4, e quindi alla fine I4 è uguale a U4, a V4, o se volete, in termini di potenziali, differenza di potenziale tra A e C, perché se il più sta qua e il meno sta qua, vuol dire che meno V4 è potenziale di A meno potenziale di C, più E4, tutto diviso R4. Facendo questo conto viene fuori la corrente che vale I E4, dove l'ho scritta 3 ampere. Però io la potrei calcolare, visto che questa corrente deve essere equivalente a questa, perché ripeto, i due lati sono equivalenti per costruzione, proprietà fondamentale, posso calcolarla anche qui. E come la calcolo qua? Posso fare in questo modo, guardate, la tensione sul resistore, che vale sempre, che è sempre R4, questa, in questo caso coincide con la tensione di tutto il lato. Quella VR4, facciamo qui primo, perché non è esattamente questa, valgono R4 entrambi i resistori, ma hanno tensioni e correnti diverse. Allora, questa VR4 prima qui è R4 che moltiplica I4 primo. Questo è I4 primo qui. I4 primo quanto vale? I4 primo vale quindi V di R4 primo, questa tensione, diviso R4. Ma la V di R4' col più in basso e il meno in alto, evidentemente è uguale a potenziale di A meno U, di A meno U di C, tutto diviso R4. D'accordo su questo che non ci siano dubbi? Se fisso il riferimento di una tensione col più da una parte e il meno dall'altra, la differenza di potenziale che esprime quella tensione è potenziale dove sta il più, eccolo qua, meno potenziale dove sta meno, eccolo qua. Quindi questa è definita completamente calcolabile. A questo punto ho calcolato la corrente del resistore con i riferimenti, eccoli qua, con i riferimenti degli utilizzatori applicati al resistore, più e la freccia entra dove c'è il più, e a questo punto posso calcolare l'equazione di nodo qua e dire che I4, questa, è uguale a la corrente che va di qua, quindi UA meno UC diviso R4 più la corrente dall'altra parte. Eccola qua. In un modo o nell'altro viene fuori ancora 3 ampere. La stessa ovviamente. E poi se guardate bene, in effetti le due formule coincidono, perché se ci ricordiamo che J4, eccolo qua, l'abbiamo costruito per essere uguale a E4 diviso R4, vedete che ho ragionato in modo diverso su questo lato, ma alla fine uso esattamente la stessa formula. Bene, una volta che ho calcolato la corrente I4 vera, posso calcolare l'ultima quantità, PE4, che è uguale a E4 per IE4, e questa sì, I4 anzi, basta, questa sì è la potenza uscente dal generatore 4 che mi è richiesta, e il valore numerico è 1530. E così anche questo esercizio è risolto. E con questo termino la seconda parte della lezione numero 11.